In diretta al liceo scientifico Orazio Grazzi, sono Stefano e vi presento il nuovo format Musica e Libri perché no. Con l'aiuto di Emanuele, Mistral, Caterina, Anna, Vanina, Alessio, Giovanni, Luca e col supporto della professoressa Romano andremo a presentarvi le ultime novità nel campo della letteratura e dei libri.
Parleremo di grandi classici e novità editoriali.
E daremo anche uno sguardo alle ultime novità musicali.
Ascolteremo pezzi classici e moderni.
La prima parte della trasmissione di oggi è dedicata alla letteratura. Con Mistral infatti andremo ad analizzare alcune delle nuove uscite nelle librerie e proporremo a voi ascoltatori alcuni spunti interessanti per ingrandire e allargare la vostra libreria. Qual è il primo libro che ci presenti oggi, Mistral?
Allora, nonostante parliamo di letteratura, vi presento un libro di filosofia che è La filosofia di Topolino, di Giulio Giovello, che è un filosofo della scienza. Quando la filosofia non è soltanto scuola, questo libro è molto divertente e inserisce anche dei fumetti e spiega grandi momenti della filosofia tramite la Disney.
Sembra molto interessante. Io personalmente avevo anche letto un libro in passato che si chiamava Metallica, la filosofia, che abbinava alcuni temi trattati nelle canzoni della famosa band Metallica, appunto, associandolo al pensiero dei filosofi moderni. A te è piaciuto personalmente questo libro?
Sì, è particolare, molto carino. Come seconda proposta, per chi vuole una lettura più impegnata, vi volevo far conoscere Philip Roth, un autore del realismo americano post-bellico, che ultimamente è uscito con Einaudi con I fatti, un'autobiografia di se stesso, in cui però l'invenzione e il personaggio reale si mischiano e non si capisce bene effettivamente chi sta descrivendo.
È un romanzo quindi di difficile lettura oppure a livello di tutti?
Secondo me è a livello di tutti se si vuole conoscere un po' una scrittura attenta ai personaggi, attenta alla loro sensibilità. Philip Roth è ebreo e fa parte di questo filone della letteratura ebraica, appunto del dopoguerra, secondo me è molto interessante.
Ultima perla che ci proponi nella trasmissione di oggi?
Per chi si sente un po' poeta, vi volevo proporre anche I versi del Capitano di Pablo Neruda, che è il libro del premio Nobel che ha ispirato poi forse quello che è stato più letto, che è Il postino di Neruda di Skarmeta. È un libro molto particolare in cui si evince tutta la capacità poetica di Neruda. Ve lo consiglio.
Grazie mille, Mistral. E ora passiamo alla seconda parte della trasmissione relativa alla lettura, ovvero il dare suggerimenti a lettori in base ai loro gusti.
Inizio ora la rubrica Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei. La nostra prima cavia è Emanuele. Cosa hai letto?
Allora, l'ultimo libro che ho letto è uno di Richard Beck. Sono solito leggere libri di filosofia, infatti ho letto De brevita vitae di Seneca.
Se hai approfondito la scuola stoica, ti consiglio di ampliare i tuoi orizzonti e dedicarti alla scuola epicurea, magari con La lettera sulla felicità di Epicuro o Il De rerum natura di Lucrezio. E non dimenticarti di leggere il bestseller Il gabbiano Jonathan Livingston, che sicuramente per i tuoi interessi filosofici ti piacerà.
Grazie mille per il consiglio.
Grazie a te.
Iniziamo ora la parte della trasmissione dedicata alla musica, in compagnia di due ospiti fuori dall'ordinario, Emanuele e Alessio. La nostra trasmissione infatti si dedica alla musica dando uno sguardo particolare sia alla parte relativa alla produzione contemporanea, sia alla parte relativa ai mitici anni 60-70 che tanto hanno contribuito alla formazione della musica moderna. Proprio oggi infatti, nella nostra prima trasmissione, andiamo ad analizzare insieme ai nostri due ospiti tre dei CD che riteniamo maggiormente importanti per il contributo che hanno dato successivamente e soprattutto anche per il loro stile ineguagliabile e per la loro bellezza inarrivabile. Il primo album che andiamo ad ascoltare ora insieme ad Emanuele è At the Court of the Crimson King dei King Crimson, rilasciato in Inghilterra nel 1969. Un album straordinario che rappresenta una linea di rottura tra quello che c'era prima e quello che verrà dopo. Infatti in questo album viene reso esplicito quanto la musica, per potersi esprimere al meglio, non debba essere costretta in rigide strutture, ma debba avere la facoltà di svilupparsi su parti lunghe, parti melodiche, con virtuosismi, con suoni ricercati. Emanuele, cosa ne pensi di questo album?
Beh, assolutamente l'album dei King Crimson è un punto di svolta tra la musica degli anni 60 e poi quello che sarà il rock progressive degli anni 70. I King Crimson, diciamo che riescono a creare delle atmosfere che vanno al di là della musica stessa, ma riescono a imprimerti delle sensazioni, delle emozioni, non si fermano a quello che è la musica in sé. Sono un punto di svolta, appunto.
Un punto di svolta è tra l'altro anche dato da cosa? Dato dal fatto che questo album è un album che si sviluppa da solo quasi, visto che ogni singolo è un qualcosa di diverso dagli altri. Si parte una prima canzone così arrabbiata, no?
Sì, per con poi sonorità, sonorità molto aggressive.
Aggressive, poi passare a un secondo pezzo in cui addirittura si sperimenta l'utilizzo anche del flauto traverso, tra l'altro reso in modo ottimo. Fino a poi canzoni tipo la quarta canzone, Moonchild, in cui si ha una parte lunga, quasi 5-6 minuti, in cui la chitarra da sola, sì. come dire, gioca con gli effetti. Infatti sì. Il chitarrista era rinomato per la sua abilità anche nell'utilizzare l'eco.
Sì, infatti si iniziavano a sperimentare i primi sintetizzatori in cui mm-hmm. si riusciva a campionare dei suoni di qualsiasi tipo e riuscire a modificare l'onda sonora a piacere del musicista.
Esatto. Secondo album invece che andiamo a osservare, a me particolarmente caro, è Metal dei Pink Floyd, rilasciato nel 1971. Album che analizziamo ora insieme ad Alessio, grande estimatore del gruppo. Qual è la cosa che più ti ha colpito di questo album, Alessio?
Beh, sicuramente la colonna portante dell'intero album è l'ultima traccia, cioè Echoes, dalla durata colossale di circa 23 minuti. E appunto con questa traccia si nota la nuova filosofia, il nuovo pensiero, il nuovo modo di far musica che nasce con questi gruppi. Appunto si vede quello che è lo sviluppo dell'intero pezzo in tutte le sue fasi, analizzate per bene e singolarmente.
E tutto questo, però, la cosa più incredibile è che avviene in un clima di totale naturalezza, quasi immediatezza, no?
Esatto, esatto.
Non si ha mai l'impressione che gli artisti stiano esagerando. Trovo anche le altre tracce dell'album molto interessanti, in particolare la prima, One of These Days, così incredibilmente inquietante, e poi a me piace tantissimo, una delle mie canzoni preferite è Saint-Tropez, di una dolcezza ineguagliabile. In particolare da non tralasciare anche di questo album è l'interessantissimo collegamento video che si può fare, ovvero andare a vedere live quello che è Live at Pompeii, qualcosa di straordinario e incredibilmente suggestivo. Si tende sempre, specialmente noi italiani, a mitizzare in questo periodo guardando con invidia ciò che succedeva all'estero, specialmente appunto nella mitica Inghilterra, da cui uscivano ogni anno centinaia e centinaia di grandissimi gruppi. In Italia però il rock progressive ha un grandissimo, grandissimo sviluppo. Un grandissimo sviluppo dato da cosa? Dato dalla possibilità, ora grazie all'introduzione di nuovi strumenti e soprattutto all'introduzione di nuove sonorità, di sperimentare e lanciarsi in grandi progetti supportati da meravigliosi testi e soprattutto da meravigliosi compositori. Uno dei gruppi italiani dei particolarmente più cari che in questo periodo dà il meglio di sé con un album incredibile è la Premiata Fornaria Marconi, che nel 1972 rilascia Storia di un Minuto, album meraviglioso, con cui fa parlare di sé anche all'estero. Infatti poi in seguito anche questi album la PFM avrà l'onore anche di partecipare a numerosi tour al di fuori anche del continente europeo. Questo album ha un'energia incredibile. Energia incredibile è data da singoli, da tracce incredibilmente belle, registrate con cura, con dovizia di particolari, con una ricerca di una melodia da invidiare. Infatti il singolo probabilmente più bello, più suggestivo e più famoso è Impressioni di Settembre, canzone in cui il sintetizzatore con un'estrema potenza e passione coinvolge l'ascoltatore, ma poi è anche caratterizzato da ritmi più, come dire, frenetici quasi, come Celebration e Festa, una versione italiana, e come canzoni invece in cui altri strumenti, come ad esempio il violino, il flauto, le tastiere, come ad esempio Dove e Quando, prendono sopravvento. Chiudiamo la nostra prima trasmissione proprio con una canzone della PFM, Celebration. Dalla redazione del Liceo Scientifico Orazio Grassi è tutto. A presto e alla prossima puntata.